Allora Davide disse a tutti gli uomini: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Mentre Davide si appresta a fuggire, molto bello è il dialogo tra Davide e un filisteo, Ittai, uno straniero, capo di un popolo sconfitto, venuto con 600 uomini per stare a fianco del re. Davide lo invita lealmente a restare con Assalonne, gli dice: se tu sei straniero, rimani in città, non devi rischiare. Ittai però non accetta, resta accanto al re e dice parole che richiamano quasi alla lettera il dialogo fra Ruth e Noemi, uno dei più belli di tutta la Bibbia. Dice Ittai a Davide: per la vita del Signore e la tua, o re, mio signore, in qualunque luogo sarai il re, mio signore, per morire o per vivere, la sarà anche il tuo servo. Qui Davide non ha parole per Ittai, nessuna parola di riconoscenza, ma più tardi, quando inizierà la guerra, lo nominerà capitano di un terzo del suo esercito. E io aggiungo, nelle reciprocità decisive della vita, le parole già grandissime sono troppo piccole e restano strozzate in gola. In questi incontri bellissimi e tremendi si parla solo senza parlare. Poi Davide lascia la città con la sua gente e la sua famiglia insieme e dice il testo: tutta la terra piangeva ad alte grida. Questo Esodo, no? Tutto il popolo passava, anche il re attendeva di passare il torrente Cedron, tutti i luoghi famosi, e tutto il popolo passava davanti a lui, prendendo la via del deserto. Io dico, tutta la terra piangeva. Un esodo all'incontrario, perché non si va dalla schiavitù alla libertà, ma dalla libertà all'incontrario. Un nuovo fiume da guadare per un nuovo combattimento. Quindi il riferimento è a Giacobbe con l'angelo. Un altro calice da bere che non si vorrebbe bere. Un altro pianto per Gerusalemme e per i suoi figli. Il testo. Davide saliva l'erta del monte degli ulivi, il calice. Saliva piangendo e camminava con il capo coperto a piedi scalzi. Davide vive quella fuga come un pellegrinaggio di un penitente, come un lutto, come un'espiazione di colpe commesse che Dio e lui conoscono bene. E piange, anche il re piange, e la Bibbia non ha paura di dircelo. Lungo la strada lo raggiunge un amico di nome Cusai. Davide lo invita a restare in città e a conquistarsi la fiducia di Assalonne come suo consigliere militare. Cusai riuscirà nel suo rischioso e difficile compito di agente segreto nel campo nemico. Cioè lui va nel campo nemico e fa finta di essere amico di Assalonne, perché Assalonne ascolterà il suo consiglio. Durante la sua fuga verso il Giordano, Davide fa un altro incontro significativo con un beniamita, ora attenzione, di Beniamino, che era la terra di Saul, un discendente di Saul, Simei si chiama. L'uomo, cito, usciva imprecando e gettava sassi contro Davide. Così diceva Simei, maledicendo Davide: vattene, sanguinario, mascalzone. Yahweh ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu regni. Yahweh ha messo il regno nelle mani di tuo figlio ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario. Fine. Forte, no? Il fantasma di Saul prende la parola ed opera a dirci che il partito sconfitto di Saul nel corso della guerra civile vinta da Davide era ancora vivo. E poi io dico, cioè inciso, non basta eliminare i nemici per cancellare tutte le loro parole, sarebbe troppo facile e troppo ingiusto. Simei legge la ribellione di Assalonne con il registro della teologia retributiva. Davide sta subendo per mano del figlio le pene che lui ha procurato a suo padre Saul, padre non di sangue ma politico. Anche Davide è dentro la medesima lettura retributiva, no? La legge del contrapasso. E così non respinge quella maledizione, molto interessante. Lascia che Simei gli scagli addosso le sue pietre e le sue parole e vive questo incontro come espiazione, come riparazione. E inciso, non capiamo il capitalismo, economista, il capitalismo, la sola parola che c'è qui di economia è questa, non capiamo il capitalismo se dimentichiamo questa lettura economica della fede che attraversa l'intera Bibbia. Davide non si dichiara innocente e vive poi la maledizione come un prezzo da pagare per sperare in una nuova benedizione. E dice: questo benianimita lasciatelo maledire, poiché glielo ha ordinato il Signore. È bella questa mitezza di Davide che docile piega il capo sotto la sassaiola di Simei. L'attribuisce addirittura a un ordine di Dio e quindi si fa toccare e ferire dal Saulita, che continuava a maledirlo e gli tirava sassi e polvere e terra. E io aggiungo, faccio a volte delle piccole note mie, no? Di fronte alle maledizioni che puntualmente incontriamo nel cammino nei deserti, possiamo provare a respingerle e ad eliminarle, tapparci le orecchie e il cuore per non sentirle. Oppure le possiamo accogliere miti, farci toccare la carne, farci da loro insegnare il mestiere del vivere, imparando l'umiltà, humilitas, dall'humus, terra, che ci viene gettato addosso. Assalonne prepara la guerra, manca ancora mezza pagina. Assalonne prepara la guerra, però è quella più bella secondo me. E poi si capisce l'inizio. Assalonne prepara la guerra e segue il consiglio di Cusai. La battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim, tutti i nomi. E Assalonne è sconfitto, dice il testo. La strage fu grande in quel giorno, 20.000 uomini. La foresta divorò in quel giorno molta più gente di quante ne avesse divorata la spada. E la foresta divorò anche Assalonne. Cito: Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia e la testa e i capelli di Assalonne rimasero impigliate nella quercia, così egli restò sospeso tra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre. Capite la scena? Sospeso, con la testa impigliata nella quercia. E qui c'è la conclusione mia, un po' lunga, ma spero che vi piaccia. Vediamo se capite anche il parallelismo. Un altro figlio sospeso fra cielo e terra, tradito dalla sua meravigliosa capigliatura, che tanti aveva affascinato e sedotto. Non è raro che sia il nostro talento più bello a frenarci la corsa nelle battaglie decisive. È molto tragica questa immagine di Assalonne appeso alla quercia, infinitamente vulnerabile, inerte e sconfitto. L'autore biblico ci dice in quale campo sta lui in questa battaglia, in quello di Davide, perché è lì che c'è il cuore di Yahweh. Assalonne è un ribelle e andava condannato. E così, ex post, dopo, ci narra con insufficiente pietas, secondo me, la triste fine di questo figlio appeso. Joab, generale, prese in mano tre lance e le conficcò nel corpo di Assalonne, nel costato, che era ancora vivo, nel fuoto della quercia. E io dico, vediamo se intuite, un altro figlio innalzato da terra, trafitto nel costato. Eppure Davide aveva detto a Joab, il padre Davide aveva detto a Joab, ai suoi generali: mi raccomando, trattatemi con riguardo il giovane Assalonne. Ma Joab non trattò con riguardo il giovane, e come aveva eseguito l'ordine di Davide di uccidere Uria l'Ittita, ora uccide con le sue proprie mani quel figlio. Inciso: il mestiere delle armi non conosce riguardo per i giovani. E aggiungo: ma noi non siamo costretti a restare sul campo del vincitore. Questo è il mio modo di leggere la Bibbia sempre. Dico, tu devi fare scelta. Dove stai mentre leggi? Con Joab o col figlio sospeso? La scelta. Dobbiamo decidere se continuare la lettura della Bibbia, del capitolo, passando oltre come il mulo, e così lasciare quel giovane appeso alla quercia, oppure metterci a cercare il mulo che era passato oltre, caricarvi il corpo ferito di Assalonne e accompagnarlo al primo albergo. Quando ci imbattiamo in un crocifisso, non possiamo farlo risorgere, ma possiamo sempre decidere di stare sotto la croce. Qui forse l'analogia non è così difficile, perché dopo l'appeso al legno con la maiuscola non siamo più innocenti se passiamo oltre un figlio sospeso tra cielo e terra e trafitto nel costato. senza domandarci se sia colpevole o innocente. Tutta la Bibbia è una parabola, è esercizio morale che ci viene proposto per diventare più umani. Se ora, leggendo, non ci fermiamo davanti a questo figlio appeso, che il padre aveva chiesto invano di trattare con riguardo, domani non ci fermeremo di fronte ai sospesi tra cielo e terra che popolano le nostre strade, i nostri mari, le nostre foreste, che il padre ci continua ancora invano a chiedere di trattare con riguardo. Se non proviamo a compiere questo esercizio doloroso e difficile, la Bibbia diventa soltanto un testo per il culto sacro e appassisce. E invece imparando a fermarci e a prenderci cura delle vittime che incontriamo nella lettura, che possiamo sperare di non trasformarci un po' alla volta in un altro Joab che troverà buone ragioni politiche per infilzare con tre lance un altro figlio sospeso. Il titolo dell'articolo che non avevo letto è «Salviamo il figlio sospeso». No, per darvi un'idea di come leggo la Bibbia io, è un po' idiosincratico con tutti i lavori, ma è un tentativo, insomma, di dialogare con un testo, con testi molto, molto seri, sulla morte, sulla vita, sui figli e sui padri. Bene, andiamo avanti senza intervallo?
Sì, io direi di stare ancora insieme una mezz'oretta e poi avremo tutto lo spazio poi per riflettere, pensare, prendere un po' di aria, non fresca, ma insomma di prendere un po' di aria.
C'è anche fritta però, L'aria fritta è una bellissima espressione.
Farei un paio di domande a Luigino e poi vi lascio spazio. Magari chiedo a Cristiano se ci può procurare un microfono per poi affidarlo al pubblico, altrimenti vi avvicinate un po'. E no, io la prima non è una domanda, è una continuazione di quello che stavi dicendo. A me questo tuo finale di articolo ha messo i brividi. È esattamente l'interrogativo primario che io ho avuto e ho in questo periodo e credo che l'ho condiviso con molti di voi. Questa settimana abbiamo avuto un dibattito interno anche tra alcuni collaboratori, e cioè di fronte a questi figli sospesi e di fronte anche a come la politica, l'opinione pubblica sta vivendo questa fase, noi che viviamo in realtà e ci fidiamo di realtà come queste, che cosa dobbiamo, possiamo fare? Che non è che tu ci devi dare le istruzioni, però quantomeno dirci come tu stai leggendo questo momento, quello che stai facendo, dove stai trovando parole profetiche. Noi alcuni anni fa ricordo un incontro con Don Ciotti e erano forse i primi momenti in cui a seguito di questi sbarchi c'erano stati tanti morti, e lui era venuto da Agrigento dove aveva visto una distesa di una ventina di corpi e partì proprio nel suo incontro con questa immagine di questi 20 corpi distesi di giovani sul porto di Agrigento. Però l'incontro fu su una frase di Geremia a proposito dei profeti. Vedo un ramo di mandorlo, dice Geremia, cioè nonostante questa situazione di inverno profondo delle coscienze, vedo un ramo di mandorlo, cioè vedo comunque qualcosa che nell'inverno fiorisce. Il mandorlo a noi a Romena, per noi a Romena ha un significato speciale. C'è la sala del mandorlo, c'è il giardino della resurrezione con i mandorli dedicati ai figli scomparsi prematuramente. Ecco, allora, dove vedi parole profetiche oggi e dove vedi il ramo di mandorlo verso il quale possiamo dirigere i nostri sforzi?
Ma chiaramente io in quella parola che c'è alla fine dell'articolo, dove dico, se oggi non vediamo il figlio, se oggi mentre leggiamo la Bibbia, il Vangelo, su cui possiamo anche fare meditazione, non ci fermiamo almeno qualche momento davanti a me, cioè la lettura della Bibbia irresponsabile è esattamente questa, di chi la usa per fare nutrimento dell'anima personale e basta. Cioè tu devi nutrirti per poi vivere, quindi non puoi dire io medito sulla Bibbia e poi davanti a un figlio ucciso non faccio, cioè non mi fermo, non penso agli altri figli che vengono uccisi nelle guerre oggi e questi figli sospesi nei mari, chi vuol capire capisce, no? Eccetera. Ora, io che cosa di oggi, dove sono parole profetiche? Chiaramente ce ne sono un po' di Papa Francesco. Io mi aspetterei posizioni della Chiesa Cattolica più forti oggi riguardo, che non lo può fare, cioè non lo fa, perché ha talmente preso una coloratura partitica che oggi chiunque critica diciamo queste scelte sui porti di fatto critica il governo che si è appena insediato, senza capire che i primi che dovrebbero criticare queste scelte sono quelli che hanno votato questo governo, perché se non sono ruffiani devono farlo, cioè devono dire bravi, come abbiamo detto noi, io per primo, sulla legge sull'azzardo, sulla pubblicità dell'azzardo a Di Maio, pubblicamente, hai fatto una cosa meravigliosa, mentre dicono bravissimo su questo, devono dire pessimo su quest'altro. Invece, siccome è tutto diventato una partita politica, qualsiasi cosa che, non so, Don Ciotti mette la maglietta rossa e diventa, chi mette la maglietta rossa è contro il governo, cioè sono delle pazzie tipicamente italiane, no, di un paese, dei Guelfi e dei Ghibellini, che non ha imparato la lezione di Don Camillo e di Peppone, che litighiamo in politica tantissimo, ma quando c'è l'invasione del fiume, l'inondazione, si va insieme a difendere Brescello. Questo facevano Peppone e Don Camillo. Se tu non fai, se non hai questa dimensione di fraternità civile, e quindi quando un bambino sta, una mamma incinta, deve essere soccorsa, punto. Sia 5 Stelle, Lega, non esiste la possibilità di dire, di far diventare, cioè, allora però questo dovrebbero dirlo, dovremmo rispondere al di là dei partiti politici, questo è difficile. Io quindi, però, siccome la Chiesa non è un partito politico e non ha elettori, perché mi sembra che il battesimo non sia un voto, non è che uno battezza un figlio perché vota la Chiesa, dovrebbe essere molto più forte oggi, e non lo fa, perché è troppo la Chiesa istituzionale, garantino probabilmente, non so cosa pensi di questo, ma certamente non, è troppo timida. Cioè dovrebbe fare dichiarazioni pubbliche, dovrebbe fare marce per la pace per tutto il paese. Io ieri pensavo questo, quando ho sentito di nuovo questa gente che sta lì che aspetta che queste 450 persone, qualcuno li accolga, dico, ma qui dovremmo cominciare come Davide, un esodo scalzo per l'Italia, milioni di persone che vanno verso il sud e dicono non ne possiamo più di queste cose. No? Non dico che la soluzione sia solo una, apriamo tutti i porti, ma che non si trovi una soluzione. Cioè non possiamo non far niente. Ripeto, la politica fa il suo mestiere, deve mediare i costi, l'Europa, l'Austria, la Germania, ma la Chiesa deve fare il suo, che è la profezia. Che se i profeti non fanno i profeti, i potenti fanno i potentissimi. E questo che, cioè tu servi il potente criticandolo. Non è quello che serve per dire, ma in fondo, cioè non deve, lo dico meglio, se la Chiesa non è profetica e oggi su questo, ieri sull'azzardo, dopodomani sul lavoro, non è forte come erano Geremia, Isaia, che diceva Gesù, razza di vipere, cioè l'equilibrio, la mediazione nella scelta politica verrà fatta troppo dalla parte delle istituzioni, cioè se la Chiesa non tira dall'altra parte, verso le vittime, quando tu poi fai la scelta, se la sei un compromesso, la fai peggio, perché non hai chi di qua chi tira abbastanza. Quindi oggi io vorrei in Italia una Chiesa veramente più presente, ma anche più capace, che non dico in generale, perché questo governo ha i pro e i contro di quelli precedenti, non è che io dico che era meglio il PD e meglio quello, per carità, non è questo il problema, c'è una cosa, hanno persone in gamba, questi, cioè non è un problema. Però davanti a scelte concrete, oggi e qui, io vorrei appunto una maggiore capacità di rischio, di parola, di dire le cose, anche sbagliando, perché evidentemente, ora io faccio l'esempio, no? Non è una cosa profetica, è semplicemente una mia arrabbiatura, però che dice anche, ieri io dovevo andare a parlare dovevo intervenire nel convegno che c'è ora nella chiesa in Irlanda sulla famiglia, ero stato invitato c'è questo convegno mondiale della famiglia con Papa Francesco, in Irlanda per andare lì a fare un tema. Bene, mi arrivano questi giorni i vari moduli da compilare, un modulo dovrebbe essere questo. Siccome la Chiesa in Irlanda ha avuto 10.000 bambini violentati dai preti, che cosa chiede oggi il governante? Chiunque va in Irlanda a un congresso dove ci sono dei bambini deve portare un certificato firmato dal parroco che non è pedofilo. Cioè io sarei dovuto andare dal mio parroco a dire, guardi, lei sa che non sono pedofilo, no? Si vede. Mi firmo un documento con cui posso entrare in Irlanda. Io ho detto, io non vengo al convegno, punto. Io non mi umilio, cioè non è, cioè voi non potete pensare che la gente, avere un'ipotesi, una, presunzione di pedofilia per la gente normale. Io che parlo da un parroco, che poi neanche ciò, che non è c'è un parroco, io non so nemmeno qual è il mio parroco, che vivo all'Oppiano, la comunità dei Focolarini, ci sarà pure un parroco, ma non funziona per parrocchie, diciamo, c'è una parrocchia formalmente, ma nemmeno conosco il parroco. Quindi dovrei dirgli, guarda, mi firma che non sono pedofilo? Cioè mi sembra una cosa normale poi questo, cioè una violenza. Quindi io ho detto, non vengo al convegno, mi dispiace che i preti irlandesi hanno violentato 9.000 bambini, ma voi non potete punire i non irlandesi per i preti irlandesi? Che io devo andare da un prete a chiedere, guardi, quello penserà questo qui, sicuramente lo è, no? Perché se vuole la firma, da qualche parte qualcosa ci avrà, insomma, no? Ora diranno, Bruni non è venuto perché non ha avuto il permesso di antipedofilia del parroco, cioè, ma va benissimo, non c'è problema su questo. Però mi sembra una forma di violenza verso le persone a cui bisogna di qualcosa, insomma, no? Sono arrabbiati i miei amici, no? Tu hai reagito, overreaction, cioè, perfetto, però queste cose non le faccio, sono pure un overreaction, non è profezia questa, semplicemente è arrabbiatura. Ma per dirvi che poi sono cose concrete anche la Chiesa, perché sono 9.000 bambini violentati. Cioè, io, anzi, non ci vado solo per questo, già. Cioè, non è Chiesa che ha fatto questo, io non mi vergogno.
Scusami se ti tengo ancora su questo tema.
Della pedofilia?
No. Ah, no. No, sul tema del nostro ruolo, cioè di quello che possiamo fare. Tu già ci hai dato, ci hai detto cose importanti, però non è soltanto per rispecchiare la profezia biblica e applicarla ai casi veri della vita, ma questa situazione, penso al tema dei migranti perché è proprio lampante. Poi magari questo rivela un aspetto del nostro Occidente, di decadenza del nostro Occidente, dei valori, dei costumi, dell'etica del nostro Occidente più complessiva. Questo credo che però sia un tema concreto che ci permette di capire meglio. L'altro aspetto su cui ti volevo sollecitare è questo. Non è soltanto che appunto noi non viviamo fino in fondo una parola profetica che ci viene dai libri sacri, ma rifiutiamo di ascoltare anche la parola profetica che arriva da questi popoli. Leggevo tempo fa il saggio di un antropologo che diceva che forse il Rinascimento fiorentino arriva in quel periodo storico proprio perché poco tempo prima c'erano stati barbari che ci avevano invaso, c'era stata una contaminazione, questa contaminazione poi nel tempo aveva prodotto quel momento straordinario che è il Rinascimento fiorentino. E Antonietta Potente, una teologa che noi ospitiamo spesso, ci diceva tempo fa, dice, qui non arrivano soltanto degli emigranti che cercano uno spazio per vivere, ma sta arrivando una sapienza differente e perfino un'immagine di Dio differente. Quando i popoli emigrano non si spostano solo i modi di vivere e gli spazi geografici, anche Dio cambia.
Questo è molto interessante. Il problema su queste cose è che, cioè, se io avessi a casa mia 10 migranti, sarebbe più semplice parlare di questo, ma non c'è nessuno. Cosa voglio dire? Cioè che noi, oggi in Italia, il peso che alcune regioni stanno avendo per la gestione di situazioni oggettivamente complesse, perché vivere, io ho avuto, l'altro giorno ero in una città, a un certo punto una signora corre, si mette a correre dietro un ragazzo che gli prende la bicicletta, africano purtroppo, e lei dice, guarda, è mia, e lui fa, no, è mia. Cioè, tra la ragazza, giovane donna, bianca, no, che non sapeva nemmeno cosa fa con questo uomo, c'eravamo noi di passaggio, l'abbiamo aiutato, che poi lui non neanche poteva ammettere che l'aveva rubata, perché, anche perché la cultura africana è la cultura della vergogna, e tu davanti al pubblico non puoi ammettere. Comunque, io mi sono fatto, io che vivo in un posto anche privilegiato, tranquillo, ho detto, ma effettivamente il disagio che si può vivere tutti i giorni, quando tu magari vivi in contesti del sud Italia, con il centro profugo d'accoglienza vicino, io non voglio giudicarle queste persone, no? Che poi dicono è troppo, non si può. Quindi c'è una simmetria oggi in Italia di chi gestisce, cioè di chi fa dichiarazioni bellissime, poetiche, non poetiche ma nemmeno bellissime, insomma, su un palco, me compreso, e poi chi ha il peso di gestire questa quotidianità. Cioè noi non dovremmo lasciare troppo, dovremmo fare anche azioni più concrete dell'accoglienza concreta. Cioè io vedo quante famiglie in Italia hanno preso veramente a casa degli immigrati. Il Papa l'aveva detto, saranno, un'ipotesi, 1.000 e siamo qualche milione di cattolici. Cioè, allora, se noi fossimo tutti pieni di 2, 3, 4 persone, famiglie siriane, africane dentro casa, avremo più forza profetica. Quindi la poca forza profetica che ha la Chiesa, perché fa poco, cioè si fa presto a fare un documento, a fare un bel tema, il problema è poi devi gestire il quotidiano, e su questo siamo tutti un po' insufficienti, io per primo, ecco perché ho sempre un po' di pudore, che io dovrei vivere con una decina di immigrati a casa mia e poi fare un bel articolo su questo, che avrebbe molta più forza. E purtroppo non ci riesco, anche perché io poi non gesterei mai la cella da sole a casa mia, che sto sempre in giro, ma non sarebbe nemmeno il massimo, insomma. Però quello dovrebbe più forza, molta più forza a questi discorsi della potente anche ai miei.
Ti faccio un'ultima domanda, poi lascerò un po' di spazio a vostre considerazioni, a vostre domande. La domanda riguarda spazi come questo, luoghi come questo, non solo questo, tanti altri come Romena. Come si fa a capire se in un luogo dove è nata, c'è stata, è sbocciata una parola profetica, quella profezia c'è sempre, o se invece questa parola, come dire, è diventata abitudine, come viene tradotta con la forza dell'abitudine, ma non di questa spinta, di questo movimento incessante della profezia?
Beh, tu sai un po', questa domanda che sai che abbiamo fatto un incontro su questo. Ci sono alcuni indicatori, alcuni marcatori, no? Come nelle sostanze, cioè che la profezia è viva. Innanzitutto sono i poveri, ma non prendiamo i poveri semplicemente in un modo romantico, cioè le povertà sono tante, cioè una comunità profetica è viva se è abitata da poveri. Quando invece col tempo i poveri non li vedi più e la comunità diventa una consumatrice di incontri, consumatrice di spiritualità per se stessa, già lì la profezia è già morta da parecchio tempo. Cioè la presenza di poveri dentro casa è il segnale che la profezia è via. Questo qui lo dice Isaia, capitolo 1, non a caso. Isaia comincia, primo profeta scrittore, il profeta più antico che scrive, dice: siete diventati un popolo di pagani, dice, perché fate sacrifici nel Tempio, ma avete dimenticato i poveri, le vedove e gli orfani. Quindi anche se voi andate nel Tempio e portate a Dio sacrifici, in realtà siete degli idolatri, perché l'idolatria è questa, ma tu vai al Tempio senza i poveri. Sei già idolatra, anche se lo chiami Gesù. Oggi è pieno di, dice mio amico, gesulatria. Cioè tu chiami Gesù, in realtà è un idolo, perché in realtà anche se lo chiami Gesù, Yahweh, Buddha, Maometto, anzi Allah, evidentemente hai sempre un rapporto di tipo idolatrico, che significa consumo puro. L'idolatria è un culto di solo consumo, che tu vai lì per mangiare tu stesso, che mangi Bibbia, che mangi, però non produci nulla fuori. E quindi cosa vuol dire fuori? La giustizia, le ragioni delle vedove, di quel tempo erano evidentemente il welfare del tempo, gli orfani, eccetera. Quindi il primo segnale è questo. Quindi una comunità che investe le energie ad intra e non più apre le porte per accogliere le povertà di oggi. E questo è un criterio che già, diciamo, in qualche modo basterebbe. Poi, seconda dimensione, che insomma, tu conosci bene le cose che abbiamo parlato, ma è il venire in meno della dimensione di fraternità con i fondatori. Cioè, quando una comunità è viva, il fondatore è una persona che ha un ruolo, ma è uno di noi. Cioè, è una persona che sta seduto, ascolta, parla, si può scherzare, si prende in giro. Cioè, non è un idolo, cioè non è messo troppo distante dalla comunità. Quindi, nei tempi generativi di una comunità, un segnale forte è la fraternità tra tutti, cioè che non è appunto un Dio. Quando si comincia troppo ad allontanare il fondatore della comunità, è un segnale di poca profezia. Questo basta vedere la storia. E quindi bisogna stare attenti ai sintomi, e quindi gli strumenti fondamentali sono la possibilità che anche il fondatore appunto non si senta padrone della profezia, e quindi intanto lo si aiuti a dire: guarda, questo non va bene, non esagerare, no? Come diceva Carmen quando era viva a Chico Arguello: sei diventato Chico Baudo, cioè perché come Pippo Baudo, no? Cioè che fa io spettacolo, cioè qualcuno che pari che ti dice: non sei Dio, stai buono, calma, ti voglio bene, hai un dono infinito, ma sei come noi, siamo tutti fratelli, uno solo è il nostro maestro. Quindi quando si comincia ad allontanare, ad accrescere le distanze tra il fondatore e la prima generazione, e gli altri segnale della profezia in crisi. E lì però ancora si può curare nei primi tempi. Poi quando si comincia a dare troppa importanza agli scritti e ai testi dei fondatori, che diventano più importanti del Vangelo, quello non va bene. Cioè bisogna sapere, almeno finché sono vivi, no? Quando sono morti faremo... Cioè dire, certo, è importante il tuo pensiero, sì, ma attenzione, vediamo la Bibbia, vediamo il Vangelo, cioè noi non facciamo meditazione sui tuoi testi, ma con i tuoi testi sulla Bibbia, sulla poesia, perché... Vedi, uno dei problemi tipici dei movimenti, dei carismi, parlo anche voi siete giovani, quindi avete ancora un fondatore giovane, che siamo amici anche, ci vediamo anche molto bene, è la perdita di biodiversità. Cosa vuol dire? Tu all'inizio, quando nasce l'esperienza carismatica, ti formi con tutto, De André, come fate voi, la poesia, la letteratura, le varie spiritualità della Chiesa, i Vangeli, cioè. Poi col tempo i movimenti cominciano a perdere biodiversità, cioè a non leggere più niente che non siano i testi sacri della comunità stessa. E lì, come tutte le realtà dove perdi biodiversità, ti impoverisci, perché coltivi a grano per 50 anni stesso terreno. Quindi non perdete biodiversità, cioè leggete più cose, non solo le cose ortodosse. Formatevi sui poeti, sui santi, la letteratura, i laici, gli artisti, perché è solo la biodiversità che tiene vivo anche il fiore diverso del giardino che è quello del carisma. Cioè un carisma cresce bene guardando tutti i fiori, non solo il tuo, perché se si estinguono gli altri fiori, quel fiore muore o diventa un crisantemo, cioè per le tombe. Quindi questi sono dei piccoli indicatori su cui, come sai, in questi anni abbiamo lavorato, sperando che serva qualcosa, tutte le comunità più giovani, quelle vecchie ormai è tardi, ma quelle giovani possono ancora fare qualcosa.
Luigino faceva riferimento a un dibattito, a un incontro molto bello che ha fatto con i collaboratori di Romena proprio su questi temi. Ah, volentieri, benissimo.
Ah, per rispondere alle domande?
Sì. Perfetto, più informale. Per le riprese era meglio se...
Profezia
e l'istituzione. raccogliamo qualche, se volete, qualche pensiero, qualche domanda, qualche riflessione vostra su quello che avete sentito. Sì?
Intanto grazie Luigino. Ci siamo visti spesso in Casa della Carità a Milano.
Ah, giusto, ciao, non ti vedevo bene con la luce.
Sì. Sono qui. Ma dunque, io credo che rispetto al tema dell'accoglienza, al tema soprattutto in questo momento del dibattito che c'è sull'aprire le porte, chiudere le porte, chiudere i confini, siamo in una fase di non di profezia. Ma di omologazione che tende sostanzialmente a una regressione storica. Questo credo sia presente, poi vengo alla domanda, credo che sia presente nella Chiesa da tempo, in parte per quello che Luigino dava come sua spiegazione, il tentativo di avere una funzione di mediazione tra quello che è il potere temporale, i cambiamenti della società, senza però diventare profeti nella quotidianità, cioè Vangelo che esce in strada, che si confronta tutti i giorni con la storia, col dolore e anche con la felicità delle persone. Quindi questo che sia un tema importante. In questi anni, devo dire, in questi ultimi 2 anni, soprattutto... noi che operiamo nell'accoglienza gratuita di persone che arrivano da altri paesi ci rendiamo conto un po' anche dell'isolamento. Quando poi la politica prende la voce dell'urlo, ma anche della denigrazione, pensiamo a tutto il processo che c'è in questo momento in corso del nostro ministro dell'Interno che ha cominciato a fare letteralmente la guerra alle ONG che sono in mare e salvano le persone. Quindi, e su questo devo dire che la Chiesa, tranne Papa Francesco, ha fatto fatica ad esprimere delle posizioni. Questa cosa, mi sento di dirla, è vissuta con isolamento da molte realtà, come noi, che oltre ad accogliere 1000 migranti diciamo dei corridoi umanitari, tutti i giorni si confronta con questi temi, vive concretamente con queste persone. Allora, qua vedo un po' tre questioni. In Casa della Carità, per esempio, i nostri ospiti, sì, ci hanno chiesto un segno di condivisione del loro dolore. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Una piccola cosa. Abbiamo attaccato nella cappella della Casa della Carità, in una parete, un grande lenzuolo, con su scritto prima le persone per non dimenticare, abbiamo chiesto a tutti gli ospiti di portare un segno. Allora, il lenzuolo nel giro di una settimana, e sarà così per questi due mesi, si è riempito di cartellini con dei nomi. Sono i nomi delle persone che i ragazzi della casa, gli ex ragazzi, hanno incontrato e sanno che sono morti in mare durante le loro traversate. La cosa impressionante è che tutti i giorni si aggiunge un cartellino. Allora, dico, noi non possiamo restare profetici in teoria e nell'ideologia. Cioè, la mia domanda a Luigino, che ci conosce bene e con molte cose abbiamo condiviso alcuni cammini, come pensa possiamo diventare profeti nella quotidianità, nel costruire condivisione, nel costruire una diffusa fraternità?
Ma diciamo, appunto, intanto grazie di questa anche testimonianza. Appunto perché ci conosciamo, so che già voi fate anche tutto, non solo a Milano con Don Colmegna, ma anche oltre, fate già, siete fra le realtà più profetiche che ho conosciuto, fosse altro questa quotidiana convivenza con col mondo dei Rom, col mondo del che sì, diciamo, la Chiesa Cattolica, soprattutto in Italia, ma forse non solo, non riesce a fare questa abbastanza, poi magari nelle parrocchie, nelle cose c'è cioè molto di più di quello che sembra, però a livello nazionale anch'io intanto ci soffro, cioè non so cosa fare, cioè è una forma di disagio, di sofferenza, come soffro di fronte a certe dichiarazioni, a certe scelte diciamo dei nostri politici, soffro anche di fronte alle non parole, non dichiarazioni della Chiesa istituzionale italiana, cioè intanto la sofferenza, poi parlarne di più, cioè avere occasione dove si parli di profezia, cioè io vedo pochi convegni che si titolano eventi di profezia, non è che, cioè non è che è un tema popolare oggi nella Chiesa Cattolica la profezia, non parla mai, tanto che i miei libri nessuno li compra, perché non è un tema veramente, non è un tema, forse i motivi sono tanti come sempre, solo uno, ma non è un tema che va di moda, certamente. Io ho fatto un commento a Isaia, mi ha detto di liberare. Certo, Isaia non è un autore di cui si parla negli ultimi anni, quindi non, nessuno lo compra. Dico, vabbè, mi dispiace per che non se ne parli, non per il mio libro, cioè di parlare di più di profezia anche a livello culturale, ma non culturale astratto, cioè nel modo di presentarci, nel modo di raccontare. Noi faremo, vi ripeto, questa iniziativa di economie profetiche internazionale a Roma. Lo faremo con 200 bambini insieme a noi, forse dovrò fare a tutti la dichiarazione di antipedofilia, perché a questo punto è diventata una cosa seria, dove presenteremo l'economia che questi ragazzi vogliono. No? All'inizio volevamo invitare 200 politici, ho detto no, cioè sono inconvertibili, invitiamo 200 bambini fra i 10 e i 12 anni. E lo faremo con loro, da tutto il mondo. Quindi niente, condivido con te questa commozione, questo dolore, perché il primo passaggio, la prima parola, il primo segnale che la tua parola è seria sul mondo, cioè sull'impegno, e il mal di pancia è la sofferenza per il mondo sbagliato, cioè se tu non soffri un po' quando passi davanti a una sala giochi e non hai mal di pancia, o quando entri in un bar e vedi gente con le macchinette o con i gratta e vinci, che è peggio, se non hai un po' di mal di pancia non ti impegni contro l'azzardo, cioè la sofferenza per un mondo sbagliato è il primo passo per fare un mondo un pochettino diverso, quindi non è niente star male per le cose che non vanno bene, non è l'unico, ma è il primo, almeno se fossimo di più in Italia a star male per queste cose, anche perché abbiamo perso questa capacità. Per esempio, mia madre era molto più capace di me di commuoversi per il dolore di persone sconosciute. Cioè questa capacità che era tipica della pietà antica, che tu soffri per chi non conosci, che si coltivava con la pietà popolare, con le favole. Oggi i giovani fanno molto più fatica a soffrire per chi non vedono, perché abbiamo un'anoressia di compassione nella generazione mia e quella dopo di me. Cioè di non soffrire abbastanza per chi non sia tuo fratello, cugino, mamma e papà. E questo è un problema, sì. Grazie comunque di quello che ci hai detto.
Allora io prendo un altro paio di domande e poi andiamo a concludere. Di densità ce n'è stata tanta in questo incontro. Una è qua, poi ce n'è una là. Non ce la faccio. Vediamo, magari possiamo fare una
problema, serie. Se facciamo gli intermedi, però 3 o 4, non di più. Se
esatto,
un po'
esatto. No, anche perché poi le prendiamo insieme e tu... Perfetto, vi chiedo a tutti non più di un minuto ciascuno, altrimenti non ce la facciamo.
Sì, io sono rimasta particolarmente colpita dal tema della vocazione. Allora avrei tanto da... mi ha portato a riflettere su tante cose, mi ha stimolato. Una cosa però vorrei chiederti. Seguire la propria vocazione sicuramente non vuol dire inseguire la felicità. Penso tuttavia che sia una conquista di un miglioramento del sé. Allora ti chiedo questo. In che ambito seguire la propria vocazione, riconoscerla e seguirla può produrre un miglioramento del sé?
Grazie.
Allora, seguiamo rapidamente con le altre domande che c'erano.
Sì, la domanda. Io, mi sembra che nelle vicende profetiche ci siano anche due personaggi. Oltre al potente c'è il tema della folla. Il profeta resiste alla folla e mi sembra che questo oggi sia uno dei problemi anche che ci sia oggi, sentirsi non folla, resistere alla voce della folla. La seconda cosa è questa, con l'era atomica e adesso col cambiamento climatico torna una figura forte che è quella del profeta di sventura, della Cassandra, di chi annuncia la possibile fine di tutto. Volevo chiedere a Luigino Bruni se questa condizione storica oggi in che misura modifichi anche il senso della profezia.
Grazie.
Erano le altre? Una e due. Ok, poi chiudiamo.
Allora, quando si parla di economia, mi piace il fatto che l'economia delle profezie e non della profezia, una. E uno degli insegnamenti più grandi che ho imparato, anche guardando quello che facevi, è stato nell'insegnamento con i ragazzi. Cioè, il tuo insegnamento non è mai cattedratico, ma è circolare. E lo fai in classe... e lo fai quando siamo andati a pranzo eccetera più di una volta e dai ai ragazzi lo spazio per esprimere e costruire il vento della profezia, cioè non li lasci tra virgolette né ascoltatori né condivisori di profezie all'infinito, gli dai lo spazio. È l'anno, mi è venuta questa riflessione grandissima, non solo ascoltandoti, ma soprattutto perché è l'anno in cui il Papa decide di rischiare sui giovani, anche se la Chiesa ha cercato di pilotare questi rischi anche attraverso l'ascolto dei giovani, non pubblicando sempre tutto quello che i giovani avrebbero desiderato esprimere come esigenze. Questo grande errore di voler pilotare sempre il rischio perché si ha paura. C'è una grande paura nella Chiesa di affidarsi ai giovani. Quali sono stati i tuoi modi e quale vedi come modo di dargli in mano un futuro profetico?
Bello, bellissime domande, forse basta così, che dici? Se no non ce la facciamo poi.
Infatti, ce n'era un'altra, se era proprio una cosa... Può essere proprio un flash.
Non perché... è tanto la domanda, ma sono risposte del suo nome.
Non sarà brevissimo, legato al fatto del vento di profezia, credo che come Chiesa dobbiamo anche, come i profeti, essere pietre d'inciampo. E quindi io chiedo come possiamo essere pietre d'inciampo quando spesso siamo trascinati anche dagli argomenti, dalla nostra informazione. Il problema dei profughi, che per noi è un dramma quello dei profughi, però non si parla mai della corruzione dell'Italia, che è il problema principale, che è la causa forse di tutto e di cui nessuno parla, anche solo guardando i numeri del debito pubblico, del buco dell'INPS, delle banche, quello che hanno causato, la corruzione degli appalti, dei concorsi, i 120.000 giovani italiani vanno all'estero, non si dice nulla, 30.000 profughi arrivano e è la fine del mondo. Tutte queste cose nessuno ne parla, e come cristiani il fatto per essere profetici bisogna essere pietre d'inciampo, e quindi chiedevo anche di Papa Francesco, che per noi è un punto fermo, però io parlo come cristiani comuni.
Grazie. Provo a rispondermi.
Poi oggi chiederemo a Galantino, naturalmente, di tutto questo.
Sì, sì, avrete risposte diverse, ma va bene. È ovvio che ognuno è diverso, no? Ma volevo prima di rispondere di una cosa che riguardava forse più quello che diceva prima sulla casa della carità. Cioè noi dovremmo aiutare di più anche come persone, come laici, anche le varie istituzioni. Cioè io a un certo punto ho avuto un'idea, l'ho condivisa con qualcuno, su un'iniziativa che si poteva fare per i giovani, e ho detto voglio dirla al Papa, voglio dirla al Papa se può farla lui. E uno potrebbe dire, scusa, ma come fai a dirla al Papa? Gli ho scritto che volevo parlarci per dirgli questa cosa. Cioè non è che io sia un vescovo, un nunzio, sono per lui uno sconosciuto, però dico, ma la Gabbana mi dà di no, invece mi ha detto di sì. Cioè ho fatto un'udienza privata, io prima di me l'ambasciatore della Croazia, poi c'era il nunzio in Nicaragua, in mezzo c'ero io con un poveretto, però ho voluto farlo per fare un dono a lui. Poi non so cosa succederà, però dico, guarda, io questa roba qui per aiutare, dal mio piccolo punto di vista, oggi la profezia nel campo giovanile, no? Non è che si può fare il sinodo per i giovani fatto da vescovi che hanno in media 70 anni, fai un presinodo dei giovani e poi i giovani non saranno presenti a sì. Cioè questo modo di parlare, i giovani sono una cosa, cioè io personalmente avrei detto ai giovani, ma cercate di aiutarci, la Chiesa, cioè non è che la Chiesa deve occuparsi, deve preoccupare dei giovani, i giovani è preoccupati della Chiesa. Cioè, no, è praticamente il contrario, no? Che è diventata totalmente un luogo che non comunica più né i giovani né i vecchi. Comunque, per dire un modo anche questo, aiutiamo, lì era molto più forte con Tillesum, no? Quando lei le più alte pagine del Novecento in assoluto, quando lei scrive queste ultime lettere, forse l'ultima, dal Lager dove morirà, penso Auschwitz proprio, lei scrisse, arrivando qui, la domanda è, io non chiedo a Dio che ci aiuti, ma noi possiamo aiutare Dio, e soprattutto l'unico modo per non perdere la fede qui è perdonare Dio, cosa di una bellezza infinita, no? La possiamo perdonare, che consente queste cose, pur di non perdere la fede, quindi possiamo aiutare anche la Chiesa a diventare se stessa. Beh, sono domande, ma diciamo, io sono convinto che la vocazione, cioè che innanzitutto la vocazione bisogna anche rispondere, no? C'è un certo punto, ti convincerà dopo un po' di tempo, poi puoi dire o sì o no. È vero che è molto difficile dire di no alla vocazione quando, perché tu in realtà vedi te stesso, cioè la forza della vocazione è che tu dici, oddio, ero così e non lo sapevo. Quindi è una rivelazione di te, non di una cosa esterna. Ecco perché anche un ragazzo che ha 15 anni, che incontra San Francesco, e il giorno in cui lo incontra dice ero così e non lo sapevo, perché la vocazione non è una cosa psicologica, è una cosa ontologica, tu sei fatto così, quindi è sempre un riconoscersi. Questo vale anche per le mogli e per i mariti, quando tu in fondo nelle cose importanti della vita vanno tutti in amore, dice, ma c'eri già dentro di me e non me ne ero accorto e non lo sapevo. È sempre un riconoscimento, no? Questo vale per le persone, immaginiamo per le vocazioni. Quindi tu riconosci ciò che eri già e non lo sapevi. Quindi è difficile che uno dica no all'inizio, perché è tutta luce. Non è che dici no, cioè, è quasi impossibile. Il problema è dire sì dopo, cioè quando, a questo punto, col tempo che passa, hai l'impressione che tu inganno, ti hanno fregato, come Geremia, no? Quindi è vero, secondo me, che una fedeltà a questa strana voce produce persone in genere interessanti, ma non necessariamente felici. Cioè, se oggi uno mi dicesse, io non so se sono interessante, penso di no, ma non sono particolarmente felice. Io dico, Luigino, sei felice? Boh, intanto non saprei rispondere. Ma forse se avessi avuto una moglie e dei bambini sarei più felice. Cioè, non è che faccio una vita particolarmente cheerful, in inglese, cioè piena di... No, faccio una vita, mi sembra, impegnata, seria, cerco di fare il mio lavoro, vivendo la vita come impegno, come compito, più che dire quando sono allegro. Anche perché col mondo in cui siamo oggi è proprio essere allegri. Cioè la felicità intesa come feeling, come sentimenti, non è una categoria che spiega una vita che funziona. Quello uno dovrebbe dirgli, ma la tua vita sta funzionando. Una categoria bella che oggi ha riportato in Italia Mauro Magatti è la generatività. Sta generando qualcosa o no? Quello è un bel indicatore. Poi che tu sia felice, mentre generi, non lo so, mamma, sì, però generi o non generi? Questo mi interessa molto. Poi c'erano le due domande del signore lì, molto belle. La folla, resistere alla folla, sì, che... Questo vale molto nel Nuovo Testamento, ma vale anche nell'Antico, perché il vero nemico del profeta è il falso profeta. Se voi guardate indietro, guardate bene soprattutto Geremia è anche una grande grammatica dell'antiprofezia, falso profeta, no? Come, che poi c'è anche il Nuovo Testamento, no? Hanno lodato i falsi profeti, hanno ucciso i profeti. Cioè Geremia è uno che ogni tanto veniva affrontato in pubblico da falsi profeti. E dicevano, guarda, tu sei, dopo vediamo dopo, sei praticamente una Cassandra, poi vediamo in che senso, perché dici cose negative. Invece la folla può sentire l'ottimismo, può sentire le cose positive. E quindi il falso profeta è sempre un grande ottimista. E quindi c'è un tipo di folla, è vero che la folla nel cristianesimo è anche complessa, ma nell'Antico Testamento, perché il popolo è anche un luogo rivelativo. Cioè il popolo ha una sua grazia in quanto popolo. Quindi quando una persona o una comunità snobba troppo il popolo, che non è la folla, anche se è un tema complicato questo, insomma, Maria Scanetti, cioè quando tu, diciamo, con una spocchia intellettualistica, diciamo la gente non capisce niente, cioè questo è sempre atteggiamento anche sbagliato. Quindi tra popolo, folla, massa, sono categorie molto distinte. Il popolo ha una dimensione, appunto, laica, ha una dimensione di luogo rivelativo anche serio, che non è chiaramente la folla come populismo inteso oggi, che tu devi far contenta la pancia delle persone perché è più semplice. Sono cose, certamente il profeta non è un ruffiano, diceva lui. Cioè la tipica nota del profeta è il non essere un ruffiano, cioè non dire ai potenti e alle folle le cose belle. Secondo, il tema della Cassandra. Ora, c'è modo e modo di essere Cassandra. Sembra Geremia è molto Cassandra. Perché? Perché Geremia, dico una cosa su questo, Geremia dice per vocazione, signori, è finita. Cioè, la bella storia cominciata con Davide, andata avanti per 5 secoli, sta finendo perché stanno arrivando i babilonesi e ci portano in esilio. Cioè, quella storia lì è finita, ma non è finita la storia, perché un resto tornerà. Cioè un resto tornerà, tanto che lui il giorno in cui, per dire com'era pessimista, tra virgolette, tutti stanno scappando da Gerusalemme, sta arrivando Nabucodonosor, non vale più niente alla città, che fa lui? Va nella sua città originale, cioè il suo paesino, e compra un campo. E dice, perché compro un campo? Perché torneremo, avremo ancora figli, avremo ancora lavoro. Cioè questo è il profeta, non è che è pessimista. Compra un campo che non vale più niente, no? Città abbandonata. Cosa voglio dire? Chi è che invece diceva no, Dio ci salverà, il Tempio è inviolabile, il nostro Dio è quello vero, vedrai che arriverà come ha fatto con gli Assiri 200 anni fa, che li sbaragliò tutti. E quindi i falsi profeti dicevano questo: non preoccupatevi, saremo sani. Con dentro le mura, Nabucodonosor continuava a dire, vedrai che tra 10 minuti arriverà Dio. Quindi il falso profeta è uno che dice non preoccupatevi, andrà tutto bene, perché in questo modo avevano il consenso, avevano il potere, diciamo, di corte. Quindi c'è una negatività profetica che dice, signori, esempio, io credo personalmente che una certa storia cristiana è finita. Cioè, se la Chiesa oggi continua a pensare di tornare al Novecento, alle chiese piene, ai culti pieni, è totalmente fuori strada. Cioè, oggi dobbiamo capire che una certa cristianità non c'è più, sta finendo, però non è finita. Un resto tornerà. Sarà una minoranza che, appunto, come è successo da quel resto, è nato poi Gesù, che è nata un'altra fase dell'umanità. Ma se noi continuiamo a dire no, ora vedrete Papa Francesco ci salverà, oppure domani quello, vedrete che ora ci sarà, non so, un messaggio di Medjugorje e avremo finalmente il demonio sconfitto. Queste sono storie da falsi profeti, cioè secondo me. Oggi è dire, guardate, come abbiamo immaginato il cristianesimo, di fatto con il Novecento è finita, perché è finito un mondo prescientifico, dobbiamo però sapere che se siamo bravi e siamo fedeli alla voce, un resto tornerà. Sarà un Dio più laico, più popolare, più semplice, meno potente, meno legato alla politica, ma sarà qualcosa di vivo e vero con cui... Però non andando indietro, cioè la terra promessa è davanti, non è dietro, è dopo, no? E infine, cioè uno, due, poi c'era... I giovani, ecco, la mia amica. Ma dico, sui giovani dico una cosa, innanzitutto grazie, io invece penso che non sono molto capace, sto imparando, perché invecchiando si impara a parlare con i giovani, ma io ad esempio faccio fatica negli ultimi anni a fare lezione, perché mi sono stufato, cioè quindi è un problema proprio di motivazione personale, andare in classe da 20 anni e ogni volta ricominciare a costruire sempre meno motivati, perché poi dico cose non molto interessanti, cioè in genere sì, cerco un rapporto con loro, cerco di parlare di economia in un modo storico, un po', cioè, nel mondo degli smartphone queste cose non vanno, e quindi faccio fatica, mi devo sempre, però è anche vero che ogni volta che entro in classe mi fermo e dico, bel Luigino, ok, ricredici, provaci, quando comincia un anno. Però qual è secondo me una precondizione per avere un rapporto corretto e vero con i giovani? E prenderli sul serio, anche i bambini. Cioè quando noi abbiamo deciso di fare questo convegno insieme ai bambini, bambini di 10 anni, parliamo bambini di un anno, ma nemmeno adolescenti, abbiamo detto, bene, però se noi scegliamo di fare con i bambini devono essere presi sul serio. Non vengono lì a fare la canzoncina, che carini, che belli, no, fanno un tema sulla povertà, accanto al professore, accanto all'esperto. Devono dire alla loro, col loro linguaggio, faranno un cartellone, faranno col loro linguaggio, devono dirci cosa pensano sulla povertà. Perché i bambini sono un luogo di conoscenza, non è che sono dei cretini, cioè, hanno un punto di vista sul mondo. Cioè, i grandi formatori, i carismatici per i bambini, l'hanno capito, pensiamo a Baden Powell, quando diceva davanti a un bambino, ask the boy, chiedi al ragazzo, se hai un problema sui ragazzi, chiedi al ragazzo, a parte che è un bellissimo esempio di cosa vuol dire essere sussidiari. Se tu hai un problema con un ragazzo, parti da lui, poi vai al maestro, non il contrario. Quindi ask the boy, che lui ha la sua visione sul problema, non è uno stupido. A parte che i bambini sono intelligentissimi, se tu vedi un bambino di 10 anni, ha un'intelligenza che poi perde purtroppo dopo, cioè quando arriva all'università, fine fatto. No, si perde, che il bambino, vedete, la mia esperienza, non sono un pedagogista, ma c'è la mia esperienza, non è vero che l'uomo è il bambino più qualcos'altro. L'uomo adulto, la donna, è il bambino con meno qualcos'altro e più qualcos'altro degli adulti. Noi perdiamo dimensioni di ricchezza dei bambini, non ce l'abbiamo più. E non solo l'innocenza, ma anche una certa genialità. Quindi ecco perché è possibile essere alla pari, perché tu riconosci nel ragazzo un meno e un più rispetto a te. Quindi lo rispetti, non è che dici che lo metti lì a fare soltanto appunto le cose belline. Quindi noi avremo un ragazzo di 12 anni, dalla Slovacchia, Luis si chiama, che lui è un leader, dice, a me non mi piace, dei ragazzi del suo paese. Ci verrà a dire cosa pensa lui, in inglese parlerà, dell'economia, dell'ambiente, della povertà. Perfetto, farà un tema insieme a Jeffrey Sachs, che avremo lì, e a Vandana Shiva. E a Stefano Zamagni, c'è lui, Luis, 12 anni. oppure non li chiami i bambini, perché se tu li chiami li prendi sul serio. Ma questa è la dimensione. Una volta mi disse un mio amico educatore: tu devi parlare con un ragazzo come parlassi un professore universitario, perché capiscono tutto. Non trattare da bambini, perché altrimenti fanno i bambini. Quindi io cerco di fare questo, cioè di avere un rapporto di pari dignità, sapendo che siamo diversi. E poi non firmo la dichiarazione irlandese, cioè. No, perché mi vergogno, cioè a me è solo il pensiero, che uno possa immaginare. Tu, cioè io odio talmente tanto, no odio, cioè non è proprio immaginare. Quindi comunque insomma, i bambini sono, io ho fatto un articolo che cominciava così: l'infanzia è un bene comune globale dell'umanità, punto. Cioè che quindi va visto così, va visto così.